Saluto e bentornate e bentornati a Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini. 331-6214013 il numero per scriverci durante la diretta, un WhatsApp oppure un messaggio Telegram o ancora un SMS. Potete anche scriverci una mail a diretta @popolarenetwork.it o scriverci a cult@radiopopolare.it anche in altri momenti o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti di quest'oggi, che saranno l'Orchestra Sinfonica di Milano. Insomma, torniamo sulle Olimpiadi, questa volta con alcuni appuntamenti culturali che sono stati preparati da tempo in vista di questo periodo di Olimpiadi invernali. Quindi, come dire, appendiamo un po' a un chiodo la stretta attualità, anche critica rispetto ad alcuni aspetti di cui abbiamo parlato molto a CALT in varie circostanze relativi alle Olimpiadi invernali e a tutto quello che c'è intorno. Ritorniamo a parlare di Olimpiade culturali perché l'Orchestra Sinfonica di Milano eseguirà uno dei brani che in qualche modo sono diventati un loro passaporto. Lo eseguono sempre a Capodanno, la nona di Beethoven, famosissima, in questo caso in via eccezionale per le Olimpiadi. Domani ce ne parlerà Ambra Redaelli, che è il presidente della fondazione dell'Orchestra Sinfonica di Milano. Sarà nostra ospite la scrittrice Ilaria Rossetti, che avevamo già sentito per il suo fortunato e precedente romanzo La fabbrica delle ragazze. In questo caso esce e sarà presentato a Milano domani Qualcuno da odiare, edito da Guanda. Tutto questo nella seconda parte. Nella prima parte ancora parliamo di Olimpiadi, perché Tiziana Ricci ci porta a scoprire Casa Italia in Triennale, che per l'appunto è un preciso progetto installativo che è relazionato, legato alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina. Ma cominciamo con uno spettacolo che debutterà domani, è la nuova produzione del Teatro della Cooperativa. La regia è firmata da Renato Sarti, che firma anche scene e costumi, l'autrice e interprete Rossella Fava. Ma tutto il resto su questo Mother, scritto con una M poi una parentesi e Other dentro la parentesi, cioè altro in inglese, ce lo raccontano loro, meglio ce lo hanno raccontato nell'ultima puntata del Suggeritore Night Live, quella di lunedì scorso. Sentiamo.
Alla mezzanotte di oggi, 13 marzo 2016, compio 40 anni. Sono a cena con il mio Paolo, Paul Paul Mon Amour, Monica il boss e suo marito. Saranno le 23 nel momento della serata in cui la chiacchiera avvampa. Sarà anche per il vino, due bottiglie in tre però, perché Monica tutta la serata ha detto no grazie. E nel momento della serata in cui finalmente si è decisa, ha aggiunto a quel no grazie: sono incinta, aspettiamo un bambino. Congratulazioni, cin, auguri, cin. Oddio, sapete già il sesso? Monica è alla terza gravidanza. Io e Paolo ci abbiamo provato per 3 anni. Per un anno l'abbiamo fatto ovunque e almeno ogni giorno. Per le altre due, in ogni clinica, con i migliori specialisti e soldi su soldi su soldi, esami, punture di ormoni, prelievi ovocitari, primo, secondo, terzo transfer embrionale, 3 anni di attese e speranze per ogni test di gravidanza scartato e buttato al cesso, ogni test che ha avuto un responso sempre uguale. Amore, ordiniamo il dolce? Paolo me lo chiede come uno schiaffo, come di chi vorrebbe dire «Amore, controllati, si vede tutto». Non c'è modo migliore di dissimulare un dolore se non radendo al suolo ogni sintomo. E questo Paolo lo sa, Paolo mi ama. Sbroglia l'imbarazzo di Monica e il marito per aver dato una felice notizia ad una coppia che figli ancora non riesce ad averne, ubriacandoli con la bugia e l'ottimismo del nostro programma di procreazione medicalmente assistita, che a dispetto della natura e volontà divina funzionerà. No, li interrompo, non funzionerà. I miei ovuli funzionano, sì, sono fecondabili, e l'utero che è in ospitale rifiuta le gravidanze. Questa mattina ho ricevuto il verdetto definitivo della dottoressa. Silvia, lei è, a tutti gli effetti, sterile. E l'adozione? Dice Monica. Adesso vediamo, risponde Paolo. E l'alternativa? In Italia non se ne può parlare. In Italia non ne puoi parlare con tutti. Si chiama utero in affitto, bisbiglia Monica. Sì, insomma, vai in Ucraina, scegli un'agenzia, una donna, puoi continuare a fare le porcate e dopo 9 mesi di sicuro non fai sforzo. Poverine, aggiunge il marito. Dicono lo faccio per amicizia, amore, solidarietà, alla fine per soldi. Io non giudico, fare figlio è importante, ma un figlio non lo puoi prenotare come Amazon. Forse è una cosa contro natura, forse è meglio svuotare prima gli orfanotrofi, forse un accanimento. Io non lo farei mai. Pensate a quella povera madre che si separerà. È stato lì, con il polso dell'insindacabile, che mi alzo, svuoto il bicchiere di vino in faccia al marito di Monica e lascio Paolo, Monica e il marito e la carne lì sul piatto, tutti a freddare.
E allora grazie a Rossella Fava che ci ha appena proposto un estratto da Mother, però è scritto con M parentesi other come altro, chiusa parentesi. Suo il testo, lei in scena, la regia, le scene e i costumi di Renato Sarti, che torno a salutare. Ciao Renato.
Buonasera a tutti.
Allora Rossella, sono due le donne che raccontano a un'altra donna molte parti di sé. Questo era un estratto da uno dei racconti. Raccontaci tutto il resto. Chi è la giovane scrittrice?
Anche qui abbiamo una giovane scrittrice che è di fatto una giovane donna di 34 anni che vive a New York e che riceve una telefonata da parte di Silvia per tornare in Italia e appunto conoscere la sua storia. La sua storia è quella di Carmela, un'altra donna siciliana proveniente dalla Sicilia, che si è trasferita a Roma per trovare un futuro migliore per sé e la propria famiglia. Quindi anche qui abbiamo una scrittrice e questo spettacolo sì, parla di maternità, parla di desiderio di diventare genitore, di diventare mamma, e parla di tutte le difficoltà che una madre incontra nella crescita del proprio figlio, figlia, nel momento in cui ha delle difficoltà economiche e quindi dei salti mortali e dell'impossibile che fa per riuscire a crescerli. E detto in altre parole, questo spettacolo parla di gestazione per altri e dunque di come sta cambiando la nostra immagine di maternità.
chi è la madre vera, insomma, chi il figlio lo vuole o chi magari invece ce l'ha e lo crea.
Sì.
Non è detto, insomma, che la madre sia dove ce l'aspettiamo.
Esatto, siamo cresciuti, diciamo, cioè almeno io posso dire di essere cresciuta con l'immagine, e quantomeno tutti quanti eravamo d'accordo su questo fatto, che quando abbiamo visto sempre una donna col pancione che poi avrebbe partorito il figlio, quella per certo sarebbe stata la mamma del bambino. Ma oggi, grazie al progresso della scienza e della tecnica in maniera di procreazione, quindi grazie ad una pratica come la gestazione per altri, di madri, e dico madri tra virgolette, ce ne possono essere fino a tre. Quindi la donna che partorisce il bambino, la donna che partorisce, che fornisce il materiale genetico, e la donna che invece lo desidera e lo crescerà. Quindi mi interessava questo fatto che la mamma, quando uno diceva la parola mamma, era una, no? Poi c'è questa espressione,
mamma,
la mamma
ce n'è una sola.
Esatto.
Cioè proprio,
E invece
ce n'è un po'.
Qui ce n'è un po', ecco, diventa trina o diventa doppia, e quindi questo tema mi interessa tantissimo. Ho indagato e studiato moltissimo la questione e poi ad un certo punto però, al momento di scrivere il testo, mi mancava il cuore dei miei personaggi, perché comunque sì, studiavo su internet, articoli di giornali, documentari, film, però ho detto sì, ma dove sta la verità? Ma io come faccio a scriverne qualcosa? Non posso mica...
Voglio fare
un figlio anch'io, e in qualche modo sì, questo è proprio veramente un figlio. E quindi mi sono iscritta in un gruppo su Facebook, nel quale mi sono presentata e ho chiesto alle persone che ne avevano voglia di essere intervistate. Per cui ho intervistato delle donne gestanti che lo fanno nei paesi in cui questa pratica è legale, e dei genitori intenzionali o di altri paesi oppure anche italiani. E da lì, dal loro racconto, gli ho proprio chiesto: vi prego, ditemi la verità, perché io ci devo scrivere una roba qui, proprio ditemi la verità. Gli ho fatto loro tantissime domande, tutte le cose che per me erano dei dubbi enormi, inspiegabili, e ho avuto il dono del loro racconto, della loro esperienza, e quindi poi
così sono nati i personaggi.
Sono nati i personaggi. Io di fatto comunque racconto soltanto una storia, ma in realtà questa storia ne racchiude tantissime che diciamo avrei voluto raccontare. Dall'archivio, dal materiale che ho raccolto, ne avrei potuto scrivere 5 spettacoli teatrali, però il tema è talmente ampio e complesso, e soprattutto diverso dai vari paesi, nelle diverse situazioni, che ho dovuto chiaramente scegliere. E quindi sì, ne ho fatto una trama specifica, e la vicenda è ambientata in Italia.
Renato. Allora, Renato, un tema che tu hai assunto come da regista, quello dello spettacolo di Rossella?
Beh, premetto che, avendo dedicato la stagione del Teatro della Cooperativa Licia Pinelli, è una stagione che è ricca di presenze femminili come Marta Cunà, la Rosanna Mola, Rita Pelusio, Deborah Villa, che stasera, adesso in questo momento, è in scena da noi. Ricorderemo Franca Rame in occasione dei 100 anni di Dario Fo con Coppia Aperta, Reanna Scomegna, Barbara Puzzo, eccetera eccetera. Quando ho letto questo testo ho trovato, diciamo così, una specie di apice nell'interessamento di questa. Molti dei miei personaggi tu li conosci, da Muri, le Trampe San Vittore, sono donne
femminili.
Esatto, non poteva mancare una riflessione un po' più seria, profonda, delicatissima da affrontare.
Sulla maternità.
Sulla maternità, questo caso molto particolare, accentuando un elemento, forse svio un po', ma non è lontano secondo me dal succo, perché abbiamo scelto questo testo che, prima volta che l'ho letto all'interno di un corso di drammaturghi, ho detto meraviglioso. Una delle forme di machismo, di maschilismo più atroce, è quello che si perpetua da secoli nel senso che le prime divinità, le prime grandi madri potnie del Mediterraneo, l'area indoeuropea eccetera, erano donne. Mm-hmm. La terra, la guerra, la natività, la più forse seguita, più amata, più venerata. E poi arrivano i greci, consiglierei un libro su tutti, quello di Marion Testet, La nascita della tragedia, in cui mette in evidenza come c'è questo sopruso.
Questa virilizzazione delle divinità.
Esatto. Quindi io in Santo Beato con Bebo Storti, quando avevamo fatto una commedia sul Papa Pacelli, Padre Pio, scherzando, ma mica tanto, perché la comicità a volte ti rivela degli aspetti della vita molto più seri di quello che possa sembrare, avevamo descritto il Dio come una ballerina mulatta di colore che balla, canta e si dimena. Attenzione, io credo che una parte del maschilismo ancora oggi esistente, perché siamo legati al fatto che Dio è rappresentato in questo modo qui. Maometto, Dio nostro con la barba, uomo, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che il tema mi interessava molto e va a colpire proprio uno degli aspetti in questo periodo qua di maschilismo accentuato, per non dire cose peggiori. E mi è sembrata un'occasione. Aggiungo un'altra cosa. Mi è piaciuta molto l'idea, che è stata iniziale sua, di Rossella, di unire i tre ruoli all'interno di un'unica attrice. Questo diventa una specie di, come dire, spirale avvolgente, in cui all'inizio sono tre corpi separati, poi alla fin fine la natività, il mistero della vita, il mistero della nascita, come dire, è talmente immenso, talmente inesplicabile, talmente meraviglioso anche, che mi è sembrato bella questa idea di unire le tre donne che man mano si confondono. All'inizio c'è Silvia, c'è Carmela, c'è Sofì, poi col tempo tutto quanto diventerà fino a uno spettacolo in cui riunisce tutti i tre. Uso una parola che viene molto usata in teatro in questo periodo, io la uso con molta cautela, però diventano un unico corpo.
Renato Sarti, regia, scene, costumi, Rossella Fava, testo e interpretazione di Mother, scritto in modo particolare, quindi una M, poi una parentesi che contiene la parola other, altro, proprio perché si parla di maternità, ma se ne parla in senso molto ampio. Questo, quello che ci hanno raccontato al suggeritore Night Live, di lunedì scorso. Lo spettacolo debutta domani al Teatro della Cooperativa ed è la nuova produzione proprio del Teatro della Cooperativa.
It's in the sweet things that you say. It's in the sweet things that you do. And I happen to think I'm in the place to do some sweet things just for you. So first I write you this love song.
E ora parliamo ancora di Giochi Olimpici Invernali in occasione dell'edizione Milano Cortina. Fino al 22 febbraio la Triennale di Milano ospita Casa Italia Milano Cortina 2026 Musa. E allora, di cosa si tratta? Ce lo spiega Tiziana Ricci nel suo servizio.
Il progetto di ospitalità e rappresentanza del CONI, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, è nato nel 1984 a Los Angeles in occasione dei giochi per gli atleti italiani e come luogo di promozione del Made in Italy. In occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 26 ha aperto a Livigno, a Cortina e a Milano in Triennale con il progetto Musa. Il titolo vuole essere un omaggio al ruolo ispiratore che l'Italia ha sempre esercitato nel mondo. All'ingresso troviamo video, installazioni, cimeli della storia italiana dei Giochi Olimpici e, novità di questa edizione, una mostra. L'apertura all'arte non è una novità, ma la novità è che è una mostra molto ampia, di grandi artisti tra i più stimati a livello internazionale, da Marina Abramovic a Joseph Beuys, a Gilbert and George, Tingelin, Kate Haring, Kunellis, Adrian Paci, Shirin Eshat, Kentridge, sono un centinaio. Ma la cosa bella è che di ciascuno di loro c'è un'opera molto significativa. In mostra incontriamo anche un jukebox interattivo con gli inni di tutti i paesi e c'è anche il nostro. Beh, ci fermiamo qui perché lo conosciamo bene. Beatrice Bertini è tra i responsabili del progetto.
Siamo seduti in un'opera d'arte di Sisley Xafa, che è un artista albanese che secondo me con quest'opera riesce a interpretare benissimo la nostra liminarità.
Dico per gli ascoltatori, siamo sovrastati da un ombrellone, seduti su sedie con tavolino, comodi.
Con un bellissimo neon con su scritto Paradiso in italiano.
Siamo in paradiso e siamo in un percorso con molte opere d'arte di artisti tra i più noti a livello internazionale, i più apprezzati. Perché Casa Italia ha aperto questo spazio così ampio all'arte?
Allora, Casa Italia si rappresenta, quindi rappresenta la sua missione olimpica con l'arte dal 2016 da Rio. Ovviamente facendolo dall'altra parte del mondo diventa una piccola ambasceria e lì siamo un NOC tra i NOC. I NOC sono le case ospitalità di tutti i paesi olimpici durante le Olimpiadi. Quando eravamo a Rio, a Pechino, a Tokyo, quando eravamo in Corea, a Pyeongchang, quando eravamo a Parigi, eravamo uno dei paesi. Oggi siamo
il paese.
A essere il paese che ospita. E proprio perché siamo il paese che ospita e noi come italiani conosciamo benissimo il valore dell'ospitalità, quello che esponiamo sono 100 opere di 100 artisti stranieri, proprio per far dire da loro che cos'è per loro l'Italia e per far sì che le persone che verranno da tutte le parti del mondo si possano ritrovare e possano ritrovare una comunione con noi.
C'è una musa ispiratrice, o meglio tante, perché queste poi sono le sezioni, sono queste, ogni sezione ispirati da una musa.
Naturalmente sono 9 muse, come 9 erano le figlie di Zeus e Memusine, e che ognuna delle quali appartenente ad una disciplina, tutte quante chiamate a ristabilire l'armonia nel mondo.
Io sono stata colpita da una delle stanze dedicata alla tragedia.
Naturalmente, perché
sì, armonia, ma anche
l'armonia del mondo vuol dire anche saper prendere i momenti tragici dell'esistenza e renderli degli insegnamenti. In questo lo sport è formidabile, perché lo sport non è solo la storia delle vittorie, ma è anche la storia delle sconfitte.
Perché lì avete messo Shirin Shat, Kentridge, Adrian Paci.
Naturalmente sono le cose che a mio avviso devono essere ancora sistemate, no? A mio avviso, ma penso avviso di tutti. Ci sono anche queste opere di questo premio Grant che ci danno la possibilità di parlare attraverso la Tavakolian, per esempio Monteleone, dell'estrazione delle terre rare, o naturalmente della dittatura in Iran. Ci sono le Olimpiadi sono sempre contemporanee, nel senso che seguono la storia e attraverso di loro si possono leggere tragici anche eventi storici, e giocano anche, secondo me, a livello pubblico un grande ruolo, perché qui abbiamo l'occasione di avere tanti paesi che dialogano tra di loro, e chissà che questo non sia anche di buon auspicio e politicamente interessante.
Allora, quello che volevo far capire alle ascoltatrici e agli ascoltatori è che c'è la possibilità di visitare la mostra anche se non sono strettamente legati alle Olimpiadi, perché sotto ho visto tanta gente sportivi, gente insomma che Casa Italia ospitano, ma è aperta al largo pubblico la mostra?
Naturalmente sì, è aperta a tutto il pubblico, proprio per riconciliare, diciamo, siamo in un'epoca di grandi specialismi e invece poi l'essere umano è uno solo, e quindi è giusto anche ricomporre questi interessi. Le Olimpiadi avevano delle grandi ambizioni sia nell'antica Grecia sia nell'immaginazione di Le Coubertin, che non voleva certo che si riducessero solo a delle dispute sportive, tanto che erano chiamati anche poeti a misurarsi tra di loro, anche artisti a misurarsi tra di loro. Poi questa liaison si è rotta perché gli artisti hanno cominciato ad avere delle strutture più professionalizzanti, e quindi c'era un ragionamento legato alle Olimpiadi per cui loro invece dovevano tutti quanti essere dilettanti che si misuravano tra di loro. Quindi, però l'ambizione è sempre quella che tutte le discipline artistiche di espressione degli esseri umani dovessero trovare spazio nel movimento olimpico, ma questo è molto naturale. Perché le Olimpiadi, cioè lo sport e l'arte, sono fatti senza scopo e si occupano di una necessità immateriale dell'essere umano. Ho bisogno di perfezionare me stesso, di trovare il meglio in me stesso. Questo lo fanno gli artisti e lo fanno gli atleti.
Allora, era il servizio di Tiziana Ricci su Casa Italia Milano Cortina 2026 Musa a Triennale Milano, ovviamente in occasione dei Giochi Olimpici Invernali. Continuiamo a parlare di arte in un certo senso, soprattutto di mostre e di cataloghi, perché il catalogo della mostra 50 e 50, la mostra dedicata ai primi 50 anni di Radio Popolare che si è conclusa alla fine dello scorso gennaio alla Fabbrica del Vapore, costa 30 euro, si può acquistare o ritirare per chi lo ha già prenotato, molti lo hanno fatto quando sono venuti a visitare la mostra, presso la nostra sede, qui in via Olearo 5, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17. Potete anche acquistarlo inviando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it allegando la ricevuta di avvenuto pagamento bancario all'IBAN di Radio Popolare, che è intestato a RPSPA. Lo trovate sul sito di Radio Popolare. Nel caso aveste problemi potete naturalmente scrivere a prenotazioni@radiopopolare.it chiedendo che vi mandino l'IBAN, comunque lo trovate facilmente sul sito. In caso di necessità di spedizione postale, nel caso appunto lo ordiniate, lo paghiate vogliate farvelo spedire a casa, il costo aggiuntivo è di 10 euro e quindi la ricevuta che dovrete allegare scrivendo a prenotazioni@radiopopolare.it sarà di 40 euro e non di 30 euro. Dunque, queste alcune delle informazioni, perché continuate a chiedercele, noi le avevamo anticipate, volentieri ve le ripetiamo, quindi potete venire qui, comprarlo qui, ritirarlo qui se l'avete già prenotato e pagato, oppure prenotarlo online pagando prima il suo costo, 30 euro, all'IBAN di Radio Popolare, oppure aggiungendo anche le spese di spedizione se volete farvelo spedire. E noi adesso, fra pochissimo, abbiamo la pubblicità e ritorniamo subito dopo con tanti ospiti.
The houses caught fire in the fields, and the light was astounding, astounding, I guess. I spent many years in the darkness. Oh, I'm tired of trying, I did my best. We all need someone to love and to hold. We all need shelter to keep us from the cold. We all need laughter when life gets hard. We all need someone to love us for who we are. That I'll die. I want the whole world, the world at my funeral. Watch as the rainbows explode in the sky. We all need someone to love and to hold.
Time lapse. Allora, il time lapse di cui ci parla Sanfà in uno dei brani che sono il contrappunto della sezione 2026 di Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare, mi sembra proprio adatto come concetto a quello di cui parleremo fra poco, ovvero un libro che tra l'altro sarà presentato domani e ricorderemo i dettagli in chiusura della nostra prossima intervista, dal titolo Qualcuno da odiare. È uscito da poco per Guanda Narratori, l'autrice Ilaria Rossetti ha già scritto parecchi libri e molti di questi sono stati premiati, tra cui era capitato di parlare con lei del suo romanzo del 2024, La fabbrica delle ragazze. Questa volta Qualcuno da odiare ci porta avanti e indietro nel tempo, perché uno dei due protagonisti del libro è Abele. Abele ha 100 anni, una lunga vita che si è snodata attraverso la storia d'Italia, e quando diciamo storia intendiamo proprio quella che negli anni 30 lo ha portato come soldato nella infausta impresa coloniale fascista in Etiopia, l'altra protagonista di questo libro è Ludovica, una trentenne che fa fatica come moltissimi trentenni italiani, sentendosi in qualche modo trasparente, invisibile, anche tradita dalle generazioni precedenti. Entrambi hanno dei motivi per essere arrabbiati con il proprio tempo, con il mondo che li circonda, e alla fine trovano un punto di contatto attraverso... Questo ce lo facciamo però raccontare da Ilaria Rossetti. Buongiorno, bentornata.
Buongiorno, grazie, grazie mille.
Allora, dove trovano il punto di contatto Abele e Ludovica, che comprensibilmente albergano tanta rabbia?
Sì, si ritrovano in un luogo che in qualche modo dà legittimazione alla rabbia che sentono, ed è sostanzialmente un gruppo di estrema destra contemporanea. Attraverso questo incontro iniziano sostanzialmente ad avere poi un legame, perché lei diventa la badante di lui, quindi hanno un rapporto lavorativo, ma questo rapporto poi si trasforma effettivamente in un legame in qualche modo affettivo, in qualche modo di cura, che forse si configura come un piccolo sgradio dentro tutta questa cortina di fatica e anche di odio, no? Che poi è il sentimento che in qualche modo
caratterizza molti gruppi neofascisti, no?
Beh, assolutamente sì, perché l'idea è quella di solito di indicare un nemico a cui addossare, no, tutte le responsabilità.
La colpa delle proprie infelicità,
sì,
dei propri problemi.
Esattamente. Esattamente. E lì loro effettivamente trovano in qualche modo un'accoglienza, no? Qualcuno che dica loro che hanno ragione, che fanno bene a prendersela con gli ultimi, perché poi di solito si tratta di questo, no? Di indicare persone che stanno peggio di te e prendersela con loro. Ed è un dialogo tra due generazioni molto lontane che però hanno in comune questo sentimento di grande difficoltà verso l'Italia.
Allora, le faccio una domanda in fondo anche scontata, perché però mi interessa molto. Intanto come, perché appunto lei racconta che alcuni dei fatti dell'Etiopia, della giovinezza di Abele, sono frutto di invenzione, ma che si è riferita a ricerche su invece crimini di guerra realmente accaduti. E poi un'altra considerazione che fa nelle sue note Ilaria Rossetti è che, a differenza di altri paesi, noi non abbiamo istituzioni che raccontano e riflettono il colonialismo, sul colonialismo.
Sì, assolutamente sì. Io sono partita da quello che è già storia, e cioè effettivamente i crimini di guerra riconosciuti a livello internazionale compiuti dall'esercito italiano dai fascisti in Etiopia. Sono partita tra l'altro da una riflessione, cioè dal fatto che molti di questi uomini che davvero si rendevano responsabili di violenze di ogni tipo erano persone normalissime, molto spesso civili anche, no? Quindi persone che facevano mestieri come gli autisti, i panettieri, i negozianti. Mi interessava un po' partire da questa banalità del male, no? Che è un concetto che conosciamo bene, ma che poi si traduce nella realtà. e come dico nella nota, però noi siamo allo stesso tempo un paese che non ha assolutamente fatto i conti con questa esperienza coloniale, e anzi è un grande rimosso della nostra storia, no? Abbiamo ancora vie e piazze intitolate ai generali dell'esercito italiano che appunto massacrarono civili innocenti per anni, eppure continuiamo insomma a considerarli parte del nostro patrimonio.
Allora, è un libro come tutti i libri di Ilaria Rossetti che ha una prosa molto limpida, molto affascinante, perché ci porta dentro la matericità dei ricordi, no? I ricordi paradossalmente sembrano una cosa più impalpabile, più immateriale, invece anche questa volta, e credo sia proprio un marchio del suo modo di scrivere, lei si affida spesso, no? Alle cose, ai cibi, agli oggetti, le case, gli arredi, in questo caso gli animali. Si parte da un vecchio circo di provincia, perché un vecchio elefante, insomma, che ha fatto una vitaccia nel circo, diventa un modo per evocare un'Africa lontana, no?
Certo, sì, mi affascina molto provare a dare corpo alle idee, alle riflessioni, non soltanto attraverso personaggi e storie, ma attraverso tutto quello che sta all'interno di queste storie. Quindi ci sono luoghi, che sono luoghi che cerco di raccontare nel modo più vivido possibile, da Bayer Dar, che è questo luogo in Etiopia dove si svolge la prima parte del romanzo, a questa provincia italiana non meglio definita, dove però c'è una spiaggia, c'è il mare, c'è una nevicata sul mare, e poi sì, gli spazi poi domestici, no? Queste case dove gli oggetti assumono un peso, perché sono sempre legati non soltanto a delle memorie precise, ma anche a delle fasi, delle scelte, delle perdite che questi personaggi devono affrontare. Ed è secondo me un modo sempre interessante per lavorare sulla scrittura levando, no? Cercando come autrice di togliere la mia voce e di lasciar parlare le scene.
Leggo un brevissimo estratto, non leggo l'incipit perché insomma va scoperto, che riguarda Ludovica. Abbiamo parlato molto, insomma, molto compatibilmente con un'intervista radiofonica, del personaggio di Abele, della sua lunga vita, del suo passato, della rabbia, che personaggi che in fondo appunto hanno partecipato a un'impresa disastrosa e crudele di cui si parla troppo poco in Italia. Come giustamente Ilaria ci ricordava, e leggo questo inizio di un paragrafo. Nel 2017, in quella stessa città di mare, poi insomma diremo, Ludovica è rimasta con 100 euro sul conto. A ottobre i turisti se ne tornano a casa, le discoteche licenziano i PR, le spiagge si leccano le ferite inferte dai paletti degli ombrelloni. Sfoltite le chiome dei lidi, la battigia torna a vedersi. La malinconia, come un senso di perdita, avvolge le strade. Ludovica ci cammina spesso al tramonto, a volte si toglie le scarpe da ginnastica ed entra in acqua fino alle caviglie. Con le sue amiche, nel fulgore bruciante dell'estate, la città le era sembrata travolgente, piena di possibilità. Adesso che l'autunno incombe, ne avverte la bellezza autentica e difficile, non per tutti. Le settimane sono trascorse rapide, i suoi genitori all'inizio le hanno telefonato ogni giorno: stai meglio, che piani hai, quando torni? E lei è rimasta vaga, ha raccontato del piccolo albergo dove si è sistemata, non distante dal lungomare, una struttura a una stella gestita da una coppia di albanesi. Allora, queste immagini a me fanno pensare a, insomma, anche ad altra letteratura, tanto cinema, alle spiagge italiane, quelle più classiche, diciamo così, più popolari d'inverno, che sono veramente un'evocazione, a partire da Fellini in poi, di grandissima potenza, no?
Assolutamente, sono degli spazi che all'improvviso si svuotano, che all'improvviso riconquistano anche una loro naturalezza, perché l'attività umana si spegne, e queste ferite, no, di cui parlo, sono anche ferite concrete, no? I lidi se ne vanno, ed è però una nuova stagione in realtà, non è soltanto la fine di una stagione che si è conclusa, cioè l'estate, e secondo me è un paesaggio che nei confronti di Ludo Dica si pone in un dialogo molto, molto intenso, molto viscerale. In qualche modo Ludo Dica somiglia, ecco, a una spiaggia d'inverno, a un luogo che tutti si sono dimenticati, se ne ricorderanno soltanto quando tornerà a splendere il sole, quando si potrà fare il bagno, ma in qualche modo è facile, no, ricordarsi di una spiaggia in quelle condizioni. Molto più complesso è starci, passeggiarci e riconoscerla quando fa freddo o quando per esempio nevica.
Allora, tutto questo per comprendere perché Abele e Ludovica finiscono alla fine dentro a Idea Sociale, così è il nome che Ilaria Rossetti ha inventato per il gruppo neofascista, che come molti di questi gruppi ormai assai frequenti sembra prendersi cura di coloro che stanno ai margini e di comprendere le solitudini o i rancori. La domanda è, non possiamo rispondere in modo diretto, se no sveleremo delle cose. Sono personaggi che poi in qualche maniera trovano una via per riflettere su, anche sui propri errori, su una via forse che non è quella di entrare in un gruppo neofascista?
Senza appunto entrare nel dettaglio, io penso di poter dire di sì, cioè è un romanzo che comunque racconta l'evoluzione, per quanto imperfetta e faticosissima, di due personaggi, ed entrambi a un certo punto avranno una possibilità di accendere la luce, no, su tutto questo buio, su questo sentimento che covano, e di provare a capire se esiste un altro modo di interfacciarsi col mondo e anche probabilmente di ragionare con la propria difficoltà. Poi che questo sia, come dire, uno spiraglio di speranza o meno, è una cosa che a me piace lasciare ovviamente a chi legge, no? È un libro che tende a non esprimere alcun giudizio e lascia questa responsabilità al lettore, lascia questo spazio a chi si immagina la storia leggendo.
Benissimo, allora Ilaria Rossetti, grazie davvero di essere stata con noi quest'oggi per presentare Qualcuno da odiare, l'ultimo romanzo di Ilaria Rossetti, edito da Guanda Narratori, e che sarà presentato alla Feltrinelli di Viale Sabotino domani alle 18:30.
Oggi, scusate,
io su questa cosa tendenzialmente il mio tallone d'Achille finisco per confondere giù. Meno male che ci sono gli autori che me lo ricordano, oggi è giustamente l'11. Oggi al Feltrinelli di Viale Sabotino alle 18:30, però l'orario giusto?
Giustissimo.
Meno male, perfetto. Allora, in quel caso evidentemente avrete la possibilità di sentire parlare Ilaria Rossetti più a lungo di questo bel romanzo che ancora una volta ci interroga sulla nostra storia, in realtà assai recente. Ne parlerà con un'altra grande scrittrice, Elena Janacek, e con Irene Soave. Dunque, questo pomeriggio, Libreria Feltrinelli Sabotino, 18:30. Grazie Ilaria Rossetti, a presto, a risentirci.
Grazie a voi, grazie a voi, a presto.
Allora, noi fra poco invece parliamo di musica con l'Orchestra Sinfonica di Milano e torniamo a parlare anche di Olimpiadi.
So sad for you.
amici, all'ultima voce e all'ultimo argomento di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare di quest'oggi. Ritorniamo con piacere all'Orchestra Sinfonica di Milano. Torniamo anche a parlare di Olimpiadi culturali, come sono state definite tutte le iniziative che fanno parte di un folto calendario iniziato anche prima dell'evento sportivo e che poi proseguirà a lungo di appuntamenti, progetti, installazioni, come avete sentito nella prima parte, e altre possibilità, insomma, di suggerire spunti d'arte, di riflessione, ma anche di grande piacere e godimento in occasione di questo periodo dedicato, come tutti sappiamo, ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. In questo caso parliamo di musica, inclusione e streaming, perché Città Metropolitana di Milano, Orchestra Sinfonica di Milano, in occasione dei giochi eseguiranno un concerto che peraltro sosterrà lo sviluppo e il potenziamento dei progetti di inclusione e accessibilità che l'orchestra dedica alle persone con disabilità. Il concerto sarà sabato 14 febbraio alle 17 in Sala Verdi al Conservatorio di Milano e sarà eseguita la celeberrima Sinfonia numero 9 in re minore, opera 125 di Ludwig van Beethoven. Quindi con l'Orchestra Sinfonica di Milano, il Coro Sinfonico di Milano, poi ci sono naturalmente i solisti, a dirigerla il direttore musicale dell'Orchestra Sinfonica di Milano, Emmanuel Cechnavorian. E allora, per parlare anche e soprattutto dei progetti di inclusione che la Sinfonica porta avanti, siamo collegati con Ambra Redaeli, a cui diamo il bentornato. Buongiorno.
Buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori.
Grazie davvero di essere con noi ancora una volta. Mi sembra che l'occasione offerta anche, no, dai giochi, in questo caso per esempio dai giochi paralimpici, lo ricordiamo che sono altrettanto importanti, ci permette di parlare dei vostri progetti di inclusione. Vogliamo entrare in dettaglio?
Sì, intanto una grande soddisfazione per essere presenti in questo clima olimpico che porta tanti valori positivi, con una sinfonia come la nona sinfonia, che appunto è stata anche eletta ad inno europeo, quindi che incarna tantissimi valori: l'unione tra i popoli, l'abbraccio di fratelli, l'essere simbolo di un'unione come quella dell'Unione Europea. Ma non solo, perché ha proprio in accordo con Città Metropolitana, alla quale va la nostra gratitudine per aver offerto all'Orchestra Sinfonica di Milano questa opportunità, di unire i valori anche delle Olimpiadi Paralimpiche, anche di unire questo mondo importantissimo e renderlo sempre più integrato ad un evento come può essere un'Olimpiade, che poi si trasforma e procede con evento paralimpico, con gli eventi paralimpici, e quindi anche un bellissimo concerto che abbraccia e include tutte quelle persone che hanno disabilità e che possono invece accedere alla sala anche tramite un ampio settore a loro dedicato. Ma non solo, ci sarà anche proprio questo pubblico potrà usufruire di un libretto in formato accessibile, ci saranno audio descrizioni, video in LIS, contenuti easy to read, un'autoguida all'ascolto e anche un percorso integrato per chi vuole prima del concerto per accedere proprio non solo ovviamente alla sala, ma soprattutto a godere in pieno di una sinfonia così bella quindi proprio diciamo indirizzata alle persone sorde, ipovedenti, cieche e ipovedenti e con disabilità intellettive. Per noi è una gioia grandissima questa, di poter aprire questa possibilità.
Come dicevo da sommario d'apertura di questa puntata di Cult, quotidiano culturale di Radio Popolare, la nona di Beethoven è per l'Orchestra Sinfonica di Milano una composizione a cui l'orchestra è davvero molto molto legata, no? Per voi è in qualche modo un appuntamento fisso, giusto?
Allora, la nona certo è un appuntamento fisso ormai dal 1999 per i giorni che festeggiano la fine, l'inizio dell'anno, perché proprio porta in sé questi valori grandi di riflessione, oltre che appunto di gioia e di fratellanza, ed è molto amato a Milano ormai. Le esecuzioni ogni anno cerchiamo di aggiungere una data per accontentare tutti, vanno in tutto esaurito, e proprio questo ci ha fatto venire in mente che il Conservatorio di Milano, per quanto grande, non poteva accogliere tutti, e quindi da qui anche lei, grazie che lo ha detto subito all'inizio, ci sarà questa possibilità di sentirlo in live streaming sulla piattaforma proprio della Sinfonica di Milano, ed anche questo è un modo in qualche modo per abbattere barriere geografiche, fisiche e sociali, perché tutti sabato pomeriggio potranno ascoltare con chi sarà in sala, e c'è ancora qualche biglietto che potrà essere messo a disposizione del pubblico, di poter ascoltare questa meravigliosa opera. È un'opera meravigliosa da un punto di vista musicale, ed ecco perché la Sinfonica lo fa spesso, avendo anche un proprio coro sinfonico. È una delle composizioni chiaramente che ama di più l'orchestra e il pubblico, ma anche davvero per i valori che incarna.
Bene, non ho detto chi sono i solisti, vuole farlo lei, Presidente Ambra Redaelli? Per il concerto.
Purtroppo in questo.
Allora aspetti che apro subito il comunicato.
Aspetti che ce li ho.
Ce li ho anch'io. Ma possiamo.
Mi perdoni, eccoci qua. No, guardi, li dica lei. Perdoni, non li avevo preparati.
Anna Neckames, il soprano, Anja Mittermüller, il mezzo soprano, Mauro Peter, il tenore, e Günther Haumer, il baritono, specialisti anche perché insomma. Dato che poi soprattutto nell'Inno alla Gioia il percorso è un percorso, insomma le composizioni più note sono anche quelle più insidiose dal punto di vista dell'interpretazione. Massimo Fiocchi Malaspina, il maestro del coro, lo ricordiamo, abbiamo già detto che ci sarà Emanuele Cecnavorian, che conosciamo bene, sul podio, non poteva essere diversamente. Quindi vi ricordiamo i dati di questo concerto. Come avete sentito, la Presidente Ambra Retaelli ha ricordato che ci sono ancora alcuni biglietti disponibili. Sabato 14 febbraio alle 17 in Sala Verdi al Conservatorio di Milano, e poi naturalmente la possibilità di seguire in streaming tutto sul sito dell'Orchestra Sinfonica di Milano, che questo appuntamento lo organizza proprio in concomitanza con i Giochi Olimpici Invernali. Grazie Presidente, buon concerto,
grazie,
a risentirci.
Grazie a voi, grazie, a presto.
Presto. E allora, salutando la Sinfonica di Milano, forse potremmo anche, come si può dire, provare ad ascoltare una delle moltissime versioni che ci sono della parte più celebre della nona di Beethoven. Era soltanto un assaggio, l'Europa insomma in questo momento forse passa uno dei suoi momenti più difficili, e quindi l'Inno alla Gioia, che poi in realtà è uno dei movimenti della nona di Beethoven, lo dico perché insomma nessuno è costretto a nascere imparato, e quindi è un dettaglio che magari qualcuno ignora, mentre anche invece molti nostri ascoltatori e ascoltatrici sono frequentatori di concerti e lo sanno, e loro insomma mi scuseranno questa precisazione. è l'ultimo movimento appunto della Sinfonia numero 9 in re minore opera 125, che è la definizione completa della nona. Vi ricordo allora che potete ancora andarla a sentire in conservatorio andando sul sito dell'Orchestra Sinfonica di Milano e prenotando per il 14 di febbraio. Noi siamo quasi arrivati alla fine di Cult, ne approfitto per ricordarvi che ritorniamo domani alle 11.30 come sempre, che ritrovate i nostri argomenti sul sito di Radio Popolare e che potete seguirci sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare o scriverci a cult@radiopopolare.it. Fra poco ci sono le notizie di Radio Popolare, noi ritorniamo domani giovedì per un'altra puntata. Grazie di essere stati all'ascolto. I've been closing my eyes, coming back to life, and I cry when my heart is only broken, praying for dry ground, though I only wanna drown when I find myself swimming in your ocean. When the moon is full and bright, you can laugh, but I take it as a token. Praying for dry ground, though I only wanna drown when I find myself swimming in your ocean. First it's where you've been and why you're in the way, never what you want, you can take. Lonely way toward the shore, lonely sparrow singing for its lonely world, its lonely world. So I name what I lost, whether really lost or not, and I keep making for a door that isn't open. Praying for dry ground, though I swimming in your ocean. Severe, like thunder disappears.